sforzano, e quindi il sistema è più stabile. Allora immaginate invece che queste due parti siano ancorate e non possano avvicinarsi. Adesso prendete un conduttore percorso da corrente, le linee di forza sono circolari in concentrico. Prendete il conduttore e con un lavoro meccanico spingetelo qui dentro. Quindi avrete queste linee di forza e queste linee di forza. Siccome le equazioni di Maxwell ammettono una e con una soluzione, in un punto non ci possono essere queste linee di forza e queste, perché con un'intersezione di questo tipo ci sarebbero in un punto due soluzioni. Quindi siccome la soluzione è unica, il campo si deforma. E come si deforma? Così. Allora in questo modo, come le linee di forza si allungano, aumenta l'energia potenziale perché l'elastico è tirato. Siccome il sistema tende invece a stabilizzarsi, riducendo il minimo la lunghezza, cosa fa? La corrente viene espulsa, buttata fuori, allontanata. Allora è sufficiente costruire una macchina fatta così, un cilindro esterno, un cilindro interno, mettere la corrente qui, la corrente qui, la corrente qui e la corrente qui. Queste linee di forza sono messe così. Nel momento in cui aggiungete questo, il sistema si deforma e allora un'azione meccanica agisce in questo senso e fa continuamente ruotare il motore. Quindi è la natura che insegue se stessa per ottenere una configurazione di massima stabilità. Bellina, no? Poi ovviamente la matematica è molto più evoluta. Bene, la matematica in questo caso è molto brutta. Non è un caso che i grandi studiosi di macchine elettriche dell'Ottocento fossero tutti studiosi di ottica, perché le leggi delle macchine elettriche, incredibilmente, sono le leggi dell'ottica. L'ottica geometrica, ecco, vi ricordo che il campo magnetico rotante di Ferraris, che equivale a una calamita che ruota, prodotto da circuiti fissi, pensate, dei circuiti fissi nello spazio producono un campo magnetico che ruota. Ferraris inventò questo risultato straordinario semplicemente ragionando da fisico-matematico. Il ragionamento che fece quella sera mentre era al Teatro Regio di Torino fu semplicemente questo: stava sentendo il suo adorato Wagner e cercava l'idea di questa calamita rotante. E a un certo punto fece questo ragionamento. Maxwell mi dice che le leggi dell'ottica e le leggi dell'elettromagnetismo coincidono. Quindi qualunque fenomeno ottico deve avere una sua lettura magnetica. Allora se io prendo due raggi luminosi a 90 gradi e li compongo, ottengo un raggio luminoso che vuota. Se questo è vero, e per Maxwell il magnetismo deve avere una sua corrispondenza, se io prendo due bobine a 90 gradi e le alimento con due correnti, devo ottenere una bobina equivalente che ruota. Buongiorno. Ebbe questa intuizione, lasciò il teatro, andò al Politecnico in piena notte, mise due bobine a 90 gradi, le alimentò con due correnti, le attaccò alla rete, chiude l'interruttore e mise sotto un bicchiere di mercurio. Il mercurio si mise in rotazione, il campo magnetico rotante era andato. Costruì il prototipo e quando gli chiesero la potenza del suo motore, che lui definì il giro a posto, lui disse, e questa è la dimostrazione che la massa non è acqua, credo che faccia un 32esimo di comizio vapore, perché per il cavallo vapore evidentemente era troppo. Gli americani gli offrirono 2 milioni di dollari per l'invenzione e lui disse, pensate, era il 1886, pensate l'Italia come è andata dietro e davanti, dipende dalle convenzioni di segno. Lui disse, io sono uno studioso, non sono un imprenditore, la mia conoscenza è per il bene dell'umanità e quindi non può essere venduta. Gli americani hanno fatto e lui disse, no, siccome io devo restaurare le aule per ottenere lezioni ai miei allievi, e penso che per quel restauro possano passare $2,000. Se voi mi date $2,000 per restaurare le aule, andiamo a fare housing out di $2,000, le aule sono restaurate e la direzione continuare nella sua attività di studioso. Le sue idee furono tradotte in ingegneria non in Italia. L'Italia è sempre alla ricerca della luce del sommo vero e mai, non si sporca mai nella tecnologia. Furono realizzati in Germania nel 1891 a Francoforte il primo esperimento. Tutto il mondo, la scienza di tutto il mondo, si vede convegno a Francoforte dopo che l'esperimento era stato realizzato. E il convegno era presieduto niente meno che da Edwards in persona. Ferrari giunse a Francoforte come invitato, forse l'ho già raccontato, possibile. Entrò alla sala dove erano convenuti tutti gli scienziati. Von Helmholtz, vedendo entrare, si alzò e dice: "Vedete la poltrona di Cerri". Tutti i presenti si alzarono e lo salutarono con questa frase: "Campo lottante", ovvero campo lottante. E lui disse a sorella Torino: "Ho visto che qui tutti fanno soldi, ma no, a me non interessa, a me basta la parola in carriera". Tenne la sua ultima lezione colpito dalla broncopolmonite, ma pensò che il suo dovere di docente avesse più della broncopolmonite. Ed entrò in aula con la febbre di 20 gradi, fece tutte le sue dimostrazioni. Ad un certo punto la macchina non ce la faceva più, si fermò, si appoggiò alla cattedra e disse: "Credo che la macchina sia basta". Gli allievi lo presero, così si faceva con il maestro, lo portarono a casa e chiusero gli altri.
Anni?
1950. C'era un foglio che io ho recuperato di qua e di là, in cui un tale ricorda che quando una mattina di Ferrari stava scartapellando prima di fare la lezione e gli chiese: "Maestro, ma come mai lei non ci ha ancora scritto un libro?" E lui disse: "Anche questa notte ho cercato di meditare il Mascare Chopin", che era il trattato di allora francese, "e il Thompson", che era quello inglese, "per preparare per loro signori una lezione chiara. Ma vedo che non ci sono riuscito, che non sono all'altezza e che quindi non sono assolutamente in diritto di poter scrivere un libro. Mi scuso". A Torino, corso Ferraris è importante come corso Francia e come corso Unione Sovietica. Momenti della storia. I torinesi vollero che la statua del loro grande scienziato, fu il più grande fisico italiano dell'Ottocento, fosse alta esattamente come quella delle Grand Roi, Vittorio Emanuele II, il padre della patria. "Scusate, mi sentirete usare patria e non paese, perché non sono così ignorante come i politici e quindi pur consapevole che l'8 settembre del 43 mi priva del concetto di patria, continuerò a usare la parola patria intesa come terra dei padri e non la parola paese intesa come territorio palazzato, in quanto non sono un nazionalista". Dice Baudelaire: "La patria la odio più di quanto voi odiate Dio". E la statua del gran re e la statua di Ferraris sono alte uguali. A Torino raggiungono la stessa quota, ma con una differenza: la statua di Ferraris guarda verso Parigi, perché Torino non dimenticò mai le accademie francesi, e quindi l'Accademia delle Scienze di Torino e di Lagrange, e mai i francesi, i torinesi presero le distanze dalla cultura francese illuminista da cui venivano. Milano invece fece sempre la fronda. Ricordiamoci che le due battaglie della seconda guerra d'indipendenza furono San Martino e Solferino. Noi ci siamo raccontati la balla insigne che ci sia stata San Martino e Solferino, in realtà c'è stata Solferino e San Martino, perché la seconda guerra d'indipendenza non si è risolta a San Martino con gli italiani, ma a Solferino con i francesi, che ebbero tre volte i nostri morti. L'unica cosa che possiamo ricordare di San Martino è che i fanti italiani cercavano di salire su un colle portandosi dietro lo zaino pesantissimo, e ad un certo punto il re disse al generale: ma perché i nostri fanti continuano a salire a fatica sul colle e non ce la fanno portandosi dietro questo zaino pesantissimo? E il generale, che aveva scritto un regolamento militare nel quale c'era scritto che il fucile doveva essere appoggiato all'apposita spalla, come se Dio avesse creato la spalla, tutto veniva da Voltaire, che diceva che Dio aveva creato il naso per appoggiare gli occhiali. E allora il generale disse: ma questo è il regolamento. E il re rispose, con quel tono lapidario che lo caratterizzava: regolamento un cazzo! Fece togliere il fartello alla fanteria, che in quel modo riuscì a salire. In tutte le città d'Italia c'è via San Martino. A Milano c'è via Solferino. Milano fece sempre la fronda al Risorgimento e quindi diede via Solferino. Ma per questo stesso motivo Milano non dedicò mai a Galileo Ferraris una via importante. Come credo di avervi già detto, a Milano, via Galileo Ferraris, il padre della rivoluzione industriale, magari un giorno ne parleremo, se non ci fosse stato lui non ci sarebbe stata la rivoluzione industriale, pensate, non ci sarebbe stata, pensate la gloria di quell'uomo, non ci sarebbe stata, non è che ci sarebbe stata poco e male, cazzo, non ci sarebbe stata, poi se abbiamo due minuti lo diciamo. A Milano via Ferraris è una piccola via senza sporco, non
vicino al Monumentale,
perimetrale rispetto al cimitero monumentale, debolmente illuminata e frequentata dal signore della non inespugnabile virtù, e la mattina, come già ho detto, il tessile asfalto è stranamente gommoso. Questo è il tributo che la città di Milano ha dato alla città. Io ho fatto una richiesta anche al comune per cambiare il nome, ma
porti la via.
Beh, la tomba di Francesco Brioschi, fondatore del Politecnico, al cimitero monumentale, è una tomba più piccola di quella di Antonio Maspes, che sarebbe un tale che si faceva venire le emorroidi correndo su una bici da corsa, e quindi faceva parte dell'Associazione Italiana Emorroidali, questo tipo dava un passo, vendeva, vinceva medaglie. Beh, la tomba di Giorgio Gaber è più grande di quella di Giuseppe Colombo. Giuseppe Colombo portò l'elettricità in Europa, e fu uno dei due fondatori di Milano. Colombo è l'uomo che costruisce la prima centrale termoelettrica di Europa, dove adesso c'è la Rinascentia. Non so se ne do l'idea. Colombo partì da Milano, andò a New York a incontrarsi personalmente con Edison e gli disse: facciamo un'idea nuova, piuttosto vendere elettricità vendiamo chiavi in mano alle centrali che la producano, così ciascuno, pagandoti i soldi, si produce autonomamente la centrale. Giunse a Milano con tutto chiuso in scatola e nacque la centrale di Santa Radegonda, che portava l'elettricità da dove adesso c'è la Rinascente direttamente alla Scala. Ma siccome le distanze erano troppo piccole, la centrale doveva essere portata a Robbiate e l'elettricità portata a Milano, ma per far questo ci voleva la corrente alternata, e allora un matematico, Galileo Ferraris, si mise lì e con calma, correggendo gli errori commessi dagli assistenti di Maxwell, inventò e teorizzò il trasformatore e creò il campo rotante. Qui tutti fanno i soldi, vabbè. basta la gloria del nome. Galileo Ferraris muore nel 1897, i suoi scritti vengono pubblicati nel 1902, in tre volumi, da Oebli. Sono passati 107 anni e l'Italia non ha ancora sentito il dovere di ristamparli con una giusta curatela. È una cosa atroce. Quindi, come vedete, lo scandalo di Levi Civita continua a valere. Bene. Io ho avuto il privilegio di aprire i scritti autografi di Ferraris per il centenario della morte, perché ho curato le manifestazioni, eccetera, e mi sono portato a casa tutti i plichi legati con lo spago da Ferraris, li ho messi sulla mia scrivania la sera e poi una volta li ho aperti. Beh, sicuro che sarà una grande emozione, perché per la prima volta quei fascicoli con ancora gli appunti volanti di Ferraris e tutto quanto si aprivano.
Ma lei come l'aveva avuti?
Perché l'amministrazione comunale di Livorno Ferraris, la città dove nacque, aveva organizzato le celebrazioni, la ristampa di una raccolta di volumi, e quindi era capitato che, non trovando nessuno, probabilmente si sono rivolti a me, e quindi mi ero occupato della cosa, quindi mi avevano dato tutto il materiale, l'avevo portato a casa, perché da lì dovevo tirare fuori le cose da mettere del volume. E adesso scriverò un articolo dedicato simultaneamente a Ferraris e a Caprilli. Ferraris, l'inventore della moderna elettricità, Caprilli, l'inventore del moderno metodo di equitazione a Pinerolo. E quindi sarà un atto d'amore verso un Piemonte reale che inventava l'una cosa e l'altra. E allora scopriremo una cosa meravigliosa. Scopriremo una cosa meravigliosa. Che Ferraris chiude Povero in Canna, che Caprilli chiude Povero in Canna con un piccolo bauletto con fuori lo stemma della cavalleria, che se lo portava dietro di reggimento in reggimento, con dentro i polsini, il collettino da tenere sotto la divisa e fuori la sciabola. Quindi se ne troveranno delle indicazioni del tipo: nel 1878 a Londra esce il testo di meccanica razionale di Maxwell, 6 euro Dover, si trova in tutte le librerie, quindi se non lo comprate di e viro senza i pacchi di acqua calda e sale per attutire il dolore. Questo libro è tratto dagli appunti di Maxwell relativi alle lezioni che Maxwell faceva di sera ai minatori, aderendo a iniziative di socialismo umanitario cristiano. Quando si rese conto che lo stavano strumentalizzando, ne uscì, rimase il libro, che uscì nel 1878. Nel 1881 Pavia pubblica la traduzione italiana di quel volume. Quindi pensate, la statura della cultura italiana della Italietta Umbertina, se a 3 anni dall'uscita inglese non solo ne esce la edizione italiana. Ciao. E questo già induce a una qualche riflessione. Ma rispetto all'edizione inglese, quella italiana è una cosa ancora più strepitosa. E il tomino, si divide in due parti. Nella seconda parte l'Università di Pavia scelse di mettere gli appunti di Fabrizio Ottaviano Mossotti, che Maxwell in persona aveva studiato per scrivere la sua meccanica razionale. E in questo modo questo libro italiano dell'autore scozzese univa la filosofia scozzese di Maxwell con la migliore cultura italiana e con la filosofia della natura del pisano Fabrizio Ottaviano Mossotti. Il libro rimase in vendita per qualche anno, poi uscì di produzione. Oggi alcuni cultori si sono autotassati e pagando di tasca propria il libro è uscito nuovamente e con qualche euro soltanto si può comprare le cartolerie di Pavia e quindi si ritrovano soldi. E allora è possibile andare negli archivi di Pavia e ritrovare gli scritti originali di Edwards quando giunse a Pavia e di Maxwell quando venne a Pavia a ritirare la laurea che Pavia gli conferì. Arrivò a Marsiglia, rimase in quarantena, da lì arrivò a Milano, scese alla stazione centrale, che era allora dove adesso c'è il grattacielo Pirelli, costruita da Franz Josef, la seconda centrale ferroviaria milanese, la seconda stazione ferroviaria, la prima è vicino al ponte di San Marco dove si uccidevano gli innamorati, quell'edificio neoclassico è la prima cattedrale del vapore che l'impero austro-ungarico, Dio lo benedica, si diede, e per me è l'imperatore, non si tocca. Si diede, e la seconda fu la centrale di Piazza Fiume, oggi mi dicono Piazza della Repubblica, fu progettata fu voluta da Franz Josef nel 1856 e fu inaugurata da Vittorio Emanuele, grande re, nel 1864. James vi giunse nel 1867. Da lì poi andò a Firenze, incontrò Matteucci e poi andò a Roma dove ascoltò un concerto alla presenza del Papa. Niente dei suoi ideali sono rimasti perché la sua casa fu distrutta dalle fiamme nel 26 e quindi niente della vita di Maxwell si può più ricostruire. L'unica cosa che si sa è che aveva un cane che si chiamava Tommy e un cavallo che si chiamava Charlie. Va bene. Anche queste sono cose per rendere più morbidosa. Vabbè, in realtà, vabbè, andiamo avanti.
Un poeta questo.
Cioè, ma non vedi che si commuove mentre...
Allora, ieri abbiamo visto che...
Muove anche la politica in giro, una reputazione da difendere.
L'informazione che ci manca è quella relativa alla rapidità con cui questo materiale percorre la traiettoria. Abbiamo detto che con la legge oraria noi sappiamo, ricordate che abbiamo costruito la legge oraria, vero? La ripetiamo? Abbiamo costruito la legge orale, ricordate? Cioè la legge che mi dà lungo la traiettoria la posizione S ascissa curvilinea in funzione del tempo. Abbiamo anche detto che se la traiettoria è una retta ci conviene mettere l'asse X direttamente sulla traiettoria e quindi ottenere, vi ricordate, una legge oraria che è costruita in questo modo, che è quella che normalmente trovate nei testi elementari, dove tutto si muove per modo rettilineo con la coordinata X. Questa notazione la possiamo anche scrivere così. Vediamo perché. Innanzitutto scrivetela che poi la interpretiamo. Io. È la infinitiva in caso di curva. Sì, quando uno ha una traiettoria che non è una curva, ma è una retta, prendo il sistema di riferimento e l'inizio lo vado sulla curva gamma. E a questo punto S io in traiettoria. Chiaro? Quindi non c'è scolasticamente il rischio di a priori, perché ogni tanto i punti materiali hanno anche il pezzo di non andare su una retta, anzi quasi mai. Però se succede, o dovesse succedere, allora mettiamo il sistema di riferimento con x coincidente con gamma, allora s diventa x. E allora la curva oraria s di t diventa x di t. Curva oraria e lecce oraria sono fondamentalmente sinonimi, anche se la cosa non è rigorosa. La lecce oraria è la legge per cui, dato l'istante, a partire da un punto trovo la posizione sulla linea gamma, d'accordo? La curva oraria è invece il diagramma che mi dà per ogni t il valore di s. Quindi la curva oraria è la rappresentazione grafica della legge oraria, d'accordo? I treni viaggiano sulla curva oraria. Io conosco la traiettoria del binario, se ho la curva oraria in ogni istante so dove il treno dovrebbe essere. E l'orario delle ferrovie dello Stato viene fatto gestendo le curve orarie.
Beh,
è ovvio questo.
Che sono sempre in ritardo.
Come?
Che sono sempre
in ritardo. Sono fatte male le curve orarie.
Sì, però come diceva Quagliari, non conta fare una misura esatta, conta fare una misura di cui si conosce l'errore. Quindi se le ferrovie italiane fossero puntualmente in ritardo, uno potrebbe sempre dire aggiungo 12 minuti e so. Ricordo che fanno il ritardo del ritardo, si chiama il ritardo fattoriale, il ritardo del ritardo del ritardo del ritardo. Eh sì, le nostre ferrovie. Vabbè. Lasciamo stare. Se voi pensate che l'Italia si è data una generazione di tecnici che ha saputo costruire l'Eurostar, e i politici hanno devastato completamente l'industria ferroviaria italiana, che non esiste più, hanno ucciso generazioni di ingegneri che oggi come oggi non possono più fare treni, e l'ETR 600, che sostituirà l'ETR 500, arriverà a Milano in celofanato e costruito dall'Alstom in Francia. E quindi è chiaro che il compito degli italiani sarà quello di fare i cosiddetti tecnici commerciali, che sarebbero commerciali finti tecnici, cioè quello che facevano i notabili milanesi durante la dominazione austriaca, facevano i poliziotti disprezzati dai milanesi e ignorati dagli austriaci. Allora, su questo ci siamo. Che cosa vuol dire questa simbologia? Perché da questo momento ci servirà. Scusate se io faccio ogni tanto delle divagazioni, ma io credo che pure camicia delle divagazioni abbia la sua utilità. Al limite allarghiamo il numero delle lezioni, se volete, alla fine con legge esponenziale andiamo a zero, rimango qui da solo nel fatto. Sì. Allora, cosa vuol dire questo simbolo? Se io prendo il vettore B, posso dire che il suo modulo è pitagoricamente dato da questa relazione. Direi di sì, no?
Sì.
Io prendo questa pieza, prendo questa e cartesianamente trovo questa. Se sono in 3D, avrò questa in questa, che mi dà cartesianamente e pitagoricamente questa, più questa, che mi dà questa. Quindi il modulo tridimensionale diventa questa. Pensate che in natura le potenze si danno come somma tridimensionale di questo tipo. Una potenza è data da tre termini. Il primo, che è il valore medio legato al lavoro effettivo, il secondo che è legato ai disturbi delle oscillazioni pendolari dell'energia, il terzo che è legato alla qualità della potenza, cioè alla distorsione. La termodinamica dice che quando uno utilizza potenza ottiene un certo risultato, crei casino perché vai avanti e indietro con una pendolazione, degeneri tutto perché la tua qualità te cade. Stupendo, eh? Ci sono delle simmetrie che bisogna dire che qualcuno la matematica ha sa da dire. Vabbè. Allora, ritorna a questo, ritorniamo qua. Allora, se guardate questa, potete dire che il mondo è questo, vero? Ritorna? Bene. Allora, nella scuola materna, come avete definito la velocità? In un modo molto rusparte, come lo spazio percorso nell'unità di tempo. Che poi ci fossero connotazioni scalari, vettoriali, differenziali, era un minestrone, va bene? Allora, adesso noi dobbiamo definire la rapidità con la quale, lungo la traiettoria, spostiamo la nostra posizione. Giusto? Che cosa abbiamo a disposizione? Beh, un algoritmo matematico mostruoso, e poi il fatto che abbiamo la consapevolezza di lavorare su vettori, e il fatto che possiamo usare il calcolo differenziale e che quindi potremmo sempre lavorare sui limiti dei rapporti incrementali e che quindi potremmo sempre arrivare a delle derivate. Giusto? Fin qui torna? Allora, siccome siamo cresciuti e lavoriamo sul vettore posizione, noi diremo che per definire lo spazio percorso diremo che consideriamo il punto nell'istante iniziale, il punto nell'istante finale e che quindi pi di t più delta t meno pi di t diviso delta t mi dà sicuramente a livello vettoriale un indice di rapidità del mio movimento, giusto? Allora, siccome questo lo state copiando con una certa diffidenza, perché dice no, ci sono dei formalismi troppo complicati, quindi non ci gioco più, facciamo una cosa del genere, scrivete questa formula, facciamo una piccola retromarcia, andiamo a vedere come definiremo il concetto di velocità con la scuola materna, poi facciamo 2 o 3 gradini, e diventiamo grandi, va bene? Quindi per adesso scrivete queste cose con l'esitazione di chi non si fida, siete sempre abituati a non fidarvi del formalismo matematico, infatti vedo che se la cosa è un po' critica vi muovete con la penna con maggior lentezza e facciamo i passaggi. Mi dica, come no? Sì. Come? Vale, cos'è che non è
chiaro? No, ho capito che hai scritto del S e fatto delta T perché è stato finale.
Dov'è delta S?
Non è la variazione se la traiettoria.
Unita, non è così. Adesso non è così, guardi. E questo è il segreto, lei ha colto l'essenza del problema, cannando clamorosamente lei. Guardi, no, sto scherzando. Guardi, se fosse vero quello che lei dice, io avrei fatto quest'arco e l'avrei diviso per il tempo e avrei avuto un'informazione scalare. I tot chilometri con la fune messa lungo la corda diviso il tempo e avrei avuto l'indicazione che normalmente lei in macchina ha sul tachimetro. Quindi non avrei avuto per esempio nessuna indicazione sul senso del movimento, sulla direzione, niente. Invece io ho fatto un vettore meno un altro vettore e quindi ho trovato questo vettore che è una cosa. Se lei guarda, io non mi sono mosso così, mi sono mosso così. Vede la differenza? In questo modo ho un vettore che come tale è già candidato a dirmi qual è il senso di percorrenza e più o meno la direzione. È chiaro? Sto facendo una costruzione che è vettoriale. Faccio un rapporto incrementale, ma non è un rapporto incrementale scalare. È un rapporto incrementale vettoriale. Allora, mi aspetto che l'informazione in quanto vettore non scalare sia più ricca, più feconda, più compendiosa. E mi aspetto che mi dia quei due dati che a me servono, perché scusi, quando io sto viaggiando qui devo sapere a che velocità vado, ma in che direzione vado e in che verso vado. Cioè, se questa è la traiettoria, mi aspetto che la velocità sia qualcosa di questo tipo. Quindi orientata come senso di percorrenza, con un'ampiezza che è certamente legata a questo rapporto, ma con una direzione che deve essere tangente alla curva nel punto. Quindi io devo costruire un concetto di velocità che si porti dietro tutte queste informazioni, direzione, verso e ampiezza, giusto? E l'unico modo per farlo è lavorare sui vettori. Se la mia costruzione sarà giusta, io dovrò riuscire ad avere un'espressione vettoriale che con il modulo mi riporti al delta S su delta T e con il versore mi riporti alla direzione e al verso. Giusto? Quindi prendo il vecchio concetto della scuola materna di X su di T, anzi delta X su delta T, lo ripropongo in forma vettoriale tridimensionale e con i giochetti del calcolo differenziale mi aspetto che venga fuori un casino, cioè mi aspetto di avere tutte le informazioni. Quindi io vi direi, scrivetevi queste cose che siete riusciti a sentire, meditate per contare 2 nanosecondi o 3, facciamo, e dopodiché riprendiamo il concetto partendo dal delta X e arrivando alla costruzione vettoriale. Leggetevi ovviamente da Borinchieri di Hertzmark La meccanica del sviluppo storico-critico, che è il monumento della nascita della meccanica criticato dal punto di vista della filosofia della scienza. La meccanica moderna nasce con La meccanica nel suo sviluppo storico-critico. È un libro che assolutamente dovete conoscere a memoria, perché non è possibile. Nessuna persona colta può ignorare questo libro, insieme a Conoscenza e Terrore, ovviamente, ma nel momento in cui facciamo la meccanica, prima diamo tutti i formalisti, poi facciamo gli esercizi e poi insieme in aula leggiamo alcune pagine del libro di Max. Dopodiché ve lo comprate e con calma ve lo leggete. Ricordatevi che i libri sono i migliori amici dell'uomo, perché come i migliori amici sanno attendere. Non pensate mai che il libro sia come un paio di mutande comprate per indossarle tutto. Il libro no, sta lì, vi aspetta. Lo leggete, lo respingete, ricompare, ritorna, se ne va e ogni volta c'è un arricchimento nuovo, come un vecchio amore. Si dice che le cose importanti della vita sono tre: la mamma, la gioventù e l'amore. La mamma muore, la gioventù passa e tu rimani come un pirla con il primo amore. Non è vero sempre, l'ho visto fare. Allora, torniamo a noi. Come fareste voi da un punto di vista, se qui ci siamo, ci sono dubbi? Supponete di essere nella condizione più semplice, che è quella in cui vi muovete lungo una retta. Allora in questo caso la legge oraria è x di t, giusto? In questo caso non avete neanche bisogno di preoccuparvi della traiettoria, sapete già che è una retta e quindi questa parte la date per scontata, che è come dire che non vi dovete neanche scarrozzare dietro tutta la parte vettoriale. Scusate, se l'euro sta, va sul binario dritto, basta semplicemente il chilometraggio e tutto è a posto. E uno dal finestrino può addirittura dedurre la velocità del treno. Si mette con il contasecondi, sa la distanza tra i pali, vede quanto tempo passa tra un palo e l'altro e capisce a che velocità va il treno. Quindi, nessun problema. Ovviamente se conoscete questa legge, avete la curva oraria e quindi dite nell'istante T1 la posizione era questa, a partire dall'origine, nell'istante T2 la posizione era questa, lo spazio percorso in questo intervallo delta T è evidentemente questo delta X, che sarà questo, giusto? Vi torna? Allora io se costruisco delta X su delta T, che cosa ho? Un indice medio di rapidità di variazione del punto materiale. Apparecchiati delta T, più è grande delta X, maggiore è lo spazio che io ho percorso. Quindi vuol dire che mi avvicino sempre di più alla lippa, che è ovviamente l'unità di misura della velocità grande, d'accordo? Giusto? Ovviamente però ho un'informazione media, perché io potrei, guardate, osservate un attimino la lavagna, io ho questa legge oraria che mi dà lo spazio in funzione del tempo, prendo questo istante iniziale T1, questo istante finale T2, mi calcolo delta T, mi calcolo delta X. Delta X su delta T, che è evidentemente la tangente di quest'angolo, mi dà un'informazione media. Supponete adesso che io abbia una legge oraria che è questa. Vedete? Molto più capricciosa. Vedete che per il semplice fatto che passo per questi due punti, nei due casi, io ho lo stesso rapporto delta X su delta T? Giusto? Intanto che ci sono i rilevatori di velocità nella galleria che misurano il momento in cui la macchina entra e il momento in cui la macchina esce e da lì valutano la velocità della macchina e la butta, uno entra in galleria, va due volte la velocità della luce e quindi gode come un luccio, quando arriva a 2 metri dall'uscita, sta lì un paio di settimane, poi esce, il rilevatore fa la media e dice 20 km all'ora. Tanto prova altre volte la velocità della luce e gode come un luccio. Allora, vedete quindi che l'informazione media è un'informazione, ma non è risolutiva. Quindi la vera informazione, vado troppo veloce ragazzi? Sì. Maledizione, la mia enfasi è cronotorica con la mia essenza diversa. Allora, ma non devo essere io a capirlo, vorrei che si scriva tutto che io ritorno indietro, riuscirà a dominare. Allora, ripeto un attimino, il moto è rettilineo perché questa curva non rappresenta la traiettoria è una retta.
No,
questa curva
è uniforme.
È diverso. Rettilineo e uniforme. Calma, ci arriviamo adesso. Quindi, siccome vedo, forse meglio che tu. torniamo indietro e ripetiamo ancora una volta. Il motto è poche idee, ma ben confuse. Quindi, mi interessa che queste cose siano chiare, perché se non sono chiare queste, tutto quello che costruiamo sopra è lo sionismo accademico come tale destinato a naufragare nella risata delle idee. Va bene? Beh, quindi mangiamo questa frase e poi ricordiamo. Entravo, dicevo, risata degli dèi.
Cosa?
Allora, ricominciamo da zero. Mi guardate nelle palle degli occhi e mi date un... No, lei non mi guardi con quell'intensità.
No,
Ti ho già detto che non voglio alimentare aspettative da parte. Quindi, lei guardi da un'altra parte.
Guardo avanti.
Questo è solo un modo per stabilire amicizie, per dire che le lezioni non devono essere quelle di quelli là. Allora, io posso ricostruire la legge oraria. Quindi, se mi muovo lungo una curva di cui ho le equazioni, o perlomeno immaginatela proprio come dei binari di cui io quindi conosco il percorso, se metto un filo che mi costituisce la scissa curvilinea, io ho la legge S di T. Per ogni T partendo da un punto, muovendomi lungo il binario, io so dove sono. Questa informazione mi descrive il movimento, anzi è la legge del movimento, ma non è risolutiva, perché io quello stesso percorso intuitivamente lo posso compiere con maggiore o minore rapidità. Quindi devo dare un'informazione ulteriore che aggiunga, completandola, a quell'informazione che, permettetemi, è puramente geometrica, una traiettoria, una posizione, un parametro, un'informazione ulteriore che mi dica come il movimento avviene, cioè con quale legge nel tempo e vale a dire con quale rapidità, cioè a parità di tempo quanto spazio compio, perché se a parità di tempo lo spazio compiuto è maggiore vuol dire che vado intuitivamente più veloce, giusto?
Certo.
Quindi, siccome si deve partire dal facile per arrivare al difficilissimo, cominciamo a sgombrare tutta la parte analitica che ci potrebbe per ora dare difficoltà. Quindi ci mettiamo nella più semplice delle curve, la retta. Da quel momento S di T, che ci crea ansia, diventa X di T. Siccome la traiettoria è una retta, non mi devo preoccupare per ora di dare equazioni che la rappresentino. Io sono su una guida meccanica che mi porta. Quindi mi limiterò a dire che a partire da un'origine e a partire da un istante io avrò una legge X di T che mi consentirà di dire in che posizione mi trovo. Se vado a prendere la legge X di T, cioè la legge oraria, lungo la retta e la rappresento su un diagramma, il fatto che la curva non sia una retta non vuol dire che la mia traiettoria non è una retta, perché quella curva è una legge di movimento temporale, non è una legge spaziale. Io mi muovo lungo una retta con una legge che è questa, ma questa non è la traiettoria è questa. È chiara la differenza? Quindi il moto è rettilineo e non è uniforme, perché questa è una curva a piede di segugio fuggente che potrebbe essere a priori qualunque. Va bene? Ci siamo? Non confondiamo questa con questa. Questa è oraria, questa è geometrica. Su questo siamo tutti d'accordo? Scrivete poi i dati non menzionabili e di frequente rivisitazione.
Quindi siamo un moto rettilineo non uniforme.
Non uniforme. Ci siamo? E lei non mi guardi così?
Madonna.
Siamo d'accordo, quindi moto rettilineo a priori non uniforme. Adesso io devo costruire una grandezza che sia un indice della rapidità. In a parità di tempo devo confrontare i vari movimenti informandomi sullo spazio percorso. A parità di tempo, intuitivamente, sarà più veloce il movimento che avrà compiuto lo spazio maggiore. Quindi, sto costruendo una nozione che è molto elementare. Le nozioni partono sempre da concetti molto elementari. Uno dei grandi difetti della scuola è quello di dare sempre una scienza presentandone il suo sviluppo finale e mai il suo sviluppo storico. E allora, qual è il gap in tutto questo? Che l'umanità ha seguito lo sviluppo storico. Uno arriva in aula, vede la parte finale e dice, ma questo come cazzo c'è arrivato? Ma chi è Lembo Kid? Per esempio, quando io studiavo il concetto di rotore al Politecnico, dice, allo sviluppo, secondo gli elementi della prima riga di quel determinante, si dà il nome di rotore. Sto rotore faceva tutto, diceva, cazzo, una mattina uno si è alzato, ha messo giù un rotore, ha fatto lo sviluppo secondo gli elementi della prima riga e gli è venuto fuori tutta quella roba lì. Ma io se alla mattina quando mi sbaglio e mi alzo in ordine sparso, non riesco neanche a capire come mi chiamo, questo qui ha fatto questo. Allora non ci gioco più perché io non ho le doti. Invece cominciamo a capire che c'è un tale che la mattina si sveglia, si siede in poltrona, fuma il sigaro, vede degli anelli di fumo che salgono e comincia a dire, ma che strana questa verticalità, ma forse quella verticalità vuol dire qualcosa. Poi esce, pensa ad altro, poi gli viene un'ispirazione, teme di dimenticarsela, con un coltello la incide su un ponte di legno che lui attraversa, così dice, stasera quando ritorno di qui mi trovo che cazzo è, a forza di fare incisione che ha battuto il ponte alla fine ha capito qualcosa. Poi dice, io questa cosa la pubblico e siamo tutti contenti. Viene quello dopo, che non inventa niente, ma che fa il docente universitario, prende la parte finale, la presenta in aula, dicendo, ragazzi, questa è la bibliografia, cioè l'elenco di tutti i libri che lui non usa, dove ci sono dentro cose che non hanno nessun valore. L'unico libro nascosto dove c'è scritto tutto, non lo dice. Se lo studia come un pazzo, dice, ma lei non ha capito questo concetto, ma è così elementare, ma com'è possibile? Studi. E uno dice, mi sono alzato la mattina, avevo tutto in ordine sparso. Quello là si è alzato la mattina, mi ha fatto una riga secondo il determinante, ha capito tutto, io non ci capisco noi, ci spara in testa. E invece se io parto con le volute di fumo e vado culo e camicia, arrivo in fondo, perché la scienza si deve presentare secondo due percorsi. Prima lo sviluppo storico. Io ti insegno come si fa ad arrivare in fondo. Fatto lo sviluppo storico, si fa lo sviluppo logico. A inizio ti metto lì la formula, ormai sei grande e grosso, e ragioniamo sulla formula. E sono due momenti diversi. Ma se io ti tolgo il primo, ti sto togliendo la terra sotto i piedi. È chiaro che ti senti un coglione, ti è mancata una puntata. Sembra un inquisito di Paolo Villaggio, dice, mi dia la risposta. Giosuè Carducci, ah mi dispiace, era Galileo Galilei, nessuno sa la risposta, nessuno sa la domanda e vanno avanti così. Ma non esiste. Quindi partiamo dalle cazzate per arrivare in fondo con calma. Siete d'accordo? Sviluppo storico, sapete chi ha risolto tutto questo? Giovanni Giorgi, il grande fisico matematico italiano. Lui nel 1894, in aprile, interrogato su questo problema dall'intera Europa, si mise 3 mesi in isolamento e scrisse un articolo di 3 pagine in cui dimostrò come si doveva passare dal metodo storico al metodo logico. E fece tutto questo mentre stava progettando l'impianto elettrico del comune di New York. Ma parleremo di Giovanni Giorgi. Noi dobbiamo parlare di altre cose. Allora, siete d'accordo? Io prendo. Quindi non ci dispiacerà se partiamo dallo sviluppo storico e dal poco. Poi arriveremo al tanto. T0 spazio X1. Quindi se io prendo l'istante T0, quando dico che ho trovato lo spazio X1, vuol dire che prendo l'origine o piazzo X1 e trovo. Attenzione ragazzi, trovo la posizione, non trovo lo spazio. Poi prendo l'istante T1, nella curva oraria vado a trovare il 2, lo piazzo qui, ragazzi, sto trovando la posizione, non lo spazio, minchia. Facciamo la differenza e troviamo lo spazio percorso. Siccome voglio un indice di rapidità, rapporterò lo spazio percorso al tempo trascorso. Che cosa vuol dire? Guardatemi un attimino in domanda. Se io fisso questo come valore base e non lo cambio, sarà più veloce quel moto che avrà questa frazione più grande, quindi il numeratore più grande. Quindi io prendo un tempo base, buono per tutti, vince chi ha il numeratore più grande. Ma come faccio io ad accorgermi chi ha il numeratore più grande? Faccio il rapporto. Spazio diviso tempo, che non misuro il metri al secondo perché sono un anticonformista, ma in pertica mantovana per 15 giorni. Sempre spazio tempo.
Una volta l'ho detto a un convegno, aspetti, oh, grazie.
Allora ritorno fin qui. Quella che è definita in questo modo è la rapidità di accrescimento dello spazio rispetto al tempo. Rapidità di accrescimento dello spazio rispetto al tempo. Rapidità di accrescimento vuol dire rapporto incrementale, perché mi dice come il numeratore cresce al crescere del denominatore. Se mi fisso il denominatore, il numeratore mi dà una misura della rapidità. Scrivetevi questo, perché io poi ve lo metto nel PowerPoint. Devo ripeterlo? No.
Capite, ragazzi, però... Può ripeterlo, per favore.
Capite, ragazzi, che qui non ci sono verità rivelate. Io sono partito dall'intuizione della scuola materna e mi sono costruito lo strumento che mi serviva.
Giusto? Io mi sono preso il denominatore, l'ho tenuto buono, sono andato a vedere il numeratore. Vince che ha il numeratore più grande. Mi torno fin qui. Allora, a questo livello io non ho bisogno di dare a questo rapporto delle valenze geometriche. Adesso ripeto.
Sì, sì.
Allora, se avete finito di scrivere questa cosa e non avete da chiedermi niente, da comunicarmi che qualcosa non è chiaro, io la ripeto e quindi la archiviamo. Ci siete? Allora, guardiamoci nelle palle degli occhi e così vediamo se sto dicendo qualcosa che vi crea ansia. Mi metto nella condizione più elementare, che è della traiettoria, che è una retta. Prendo la mia terna x, y, z, prendo la x e la metto sulla retta. Giusto? Da questo momento s di t diventa x di t. Quindi la scissa curvilinea diventa la scissa rettilinea. Va bene fin qui? Siccome sono su una retta e conosco il senso di percorrenza, non ho bisogno di dare parametri vettoriali. La retta orientata mi dice già dove sto andando, la tangente alla curva non mi frega niente perché coincide con la retta stessa. Quindi, se ci sono delle valenze scalari e delle valenze vettoriali non me ne frega una massa. Quindi mi metto sullo scalare. Ho la legge x di t, che è la legge oraria, mi consente di associare ad ogni valore del tempo, attenzione ragazzi, non lo spazio percorso, la posizione del punto mobile. Pronto, è tutto? Io faccio la curva oraria, che non è la traiettoria, ma è un modo per visualizzare graficamente quello che altrimenti dovrei calcolare analiticamente, va bene? Allora, fisso l'origine O della retta, prendo un istante t0, dovrei fare x0 uguale x di t0, mi sta sulle palle a fare conti, vado sul diagramma, salgo, trovo x con 0, prendo quell'ordinata, che è un filo, la metto sulla mia retta x e vado a beccare la posizione x con 0. lascio passare del tempo canonico che stabilirò io come tempo base, una settimana, un anno secondo, quello che volete, e dopo questo delta t trovo l'istante t1 che sarà t0 più delta t. Entro nella curva orraria e mi trovo x1, lo prendo, lo rimetto da esco 0. Attenzione, non trovo lo spazio, trovo la posizione.
Delta x.
Adesso faccio x1 meno x0, delta x. Se ho fissato il tempo base, a parità di delta t sarà corsivo, virgolettato, più veloce quello che avrà fatto il delta x più grande, cioè quello che sarà più a destra. Allora io faccio delta x su delta t e ho un indice della rapidità di movimento del punto materiale. Indice della rapidità di movimento.
Okay.
Funziona? Mi rendo conto che questo indice, che è espresso da un rapporto incrementale tra tempi e tra termini infiniti, è un indice medio. Perché? Ingigantisco un attimino quel casino qui per farvi vedere. Funziona fin qua? Allora io ho fatto questo spazio, questo tempo, giusto? Il rapporto delta x su delta t è evidentemente la tangente trigonometrica di quella secante, giusto? Quindi posso dire che questo rapporto mi rappresenta la velocità media, giusto?
Sì. Cos'è la tangente trigonometrica?
Arrivo! Noi dobbiamo fare se viene a seguire la tematica. No, se viene lo faremo là, comunque.
Uno non ha capito, e quindi non c'è su cos'è. No, ma il problema è che quando lui dà per scontato cose che non tutti hanno,
quanto tempo è disastro qua.
Se lei va in metropolitana in un giorno molto affollato con la mano, può fare la tangente, che è manometra economica. Si chiama mano morta e ha tre punti di contatto secondo il cerchio oscillatore
alla guancia posteriore nel punto. Quindi ho voluto dire trigonometrica per non creare in lei immagini evocative che l'avrebbero distratta. Allora, siamo d'accordo che quell'informazione media non è risolutiva. Perché?
Perché sono infiniti alla 2 i movimenti che potrebbero, con una legge oraria diversa, condurre allo stesso valore di quella velocità media. Perché, scusate, se io faccio questa legge oraria, siccome il punto iniziale e il punto variabile sono gli stessi, io posso dire che due fenomeni, addirittura io posso fare una cosa atroce, posso fare un movimento fatto così, che va in avanti e indietro, e alla fine ritrovo che la velocità è la stessa. Quindi la velocità media è un punto di partenza, ma non può essere un punto di arrivo, perché non è univoca, perché sono infiniti alla 2 i movimenti che mi potrebbero dare la stessa velocità media. Come faccio ad avere la vera informazione? Ma è intuitivo, sostituisco l'intervallo con l'istante, giusto? No, il limite poi è andato anche da questo, non c'è.
Come
perché in effetti il concetto di derivato nasce dalla definizione del concetto. Cioè no, nasce dalla definizione geometrica di tangente a una linea e poi nello stesso tempo Newton lo formalizza per il concetto di velocità. Sì, e quindi noi però ancora non l'abbiamo fatto, quindi dobbiamo ripercorrere. Però adesso noi non stiamo facendo questo per definire derivato, vogliamo servirci della derivata per arrivare dove si serve arrivare. Ci siamo? Allora l'idea che mi deve rimanere di me. Sono due infiniti, vabbè, questo poi lo facciamo in geometria analitica, quindi non mi guardi con quell'aria, lo facciamo dopo, va bene?
Due infiniti non vuol dire che sono infiniti alla due.
L'ordine dell'infinito, cioè l'ordine dell'infinitesimo, infinito alla due è più infinito l'infinito, perché ho due gradi di arbitrarietà. Se io mi muovo sulla retta ho infinite posizioni, se mi muovo sull'altra retta ho infinite posizioni, ma se mi muovo sul piano ne ho due.
Ma la due è il percorrato.
Certo, infinito. L'ordine dell'infinito. Torno a ripetere quello che abbiamo detto ieri. In matematica non conta l'infinito e l'infinitesimo, ma l'ordine, perché arriva prima quello che ha l'ordine più grande. E siccome viene un teorema fondamentale, ragazzi, scrivetelo in parti non menzionabili,
molto frequentate,
un incremento finito vale l'infinitesimo più un infinitesimo di ordine superiore, quando questo tende a zero, questo va a zero prima di questo, e quindi io posso sempre sostituire questo a questo. Vedete, ricordo, si basa su questa legge. Un incremento finito vale un incremento infinitesimo più un infinitesimo di ordine superiore. Allora, non è che io posso scrivere così. Io posso scrivere così, a condizione di fare il limite.
Sì.
Capite? Leggete l'introduzione alla filosofia matematica di Bertrand Russell.
Ale.
Dimmi.
Sto esaurendo le mie risorse finanziarie.
Ah, sentite, visto che le cose funzionano bene. Non chiamatemi prof, non chiamatemi gentilissimo professore, chiamatemi zio Adri. Parola?
Funzione alla risposta.
La filosofia matematica di Russell.
Zio Adri, va bene? Non fate quell'aria da verginella o c'è il mio marito. Zio Adri, se no, facciamo così. Facciamo così, democraticamente, se non mi chiamate così non vi rispondo. Quindi avete due possibilità, o così, oppure così.
Eccellente.
E liberamente scegliete così. Allora, andiamo avanti. Vi do una crisi che...
Perché si
basa
l'universo?
Perché praticamente sull'universo lei costruisce tutta la differenziata. Scusi, ma... se l'universo è in espansione in questo modo,
molta cosa.
Quando lei integra questa equazione differenziale le viene una cosa così, quindi un esponenziale, e l'esponenziale è la curva più veloce che esista, perché qualunque funzione
l'universo si espande sempre di più, sempre più veloce,
che ha sotto l'esponenziale va a zero. Quindi vuol dire che l'esponenziale è anche più veloce del numeratore, e la legge è questa, quindi mi pare che ce l'è abbastanza.
Bene.
Anche se dovremmo parlare poi del principio antropico, che è una cosa sì. fondamentale. Ragazzi, quello che conta è che voi usiate la matematica non con la difficoltà. Io ho difficoltà in matematica,
non so perché
io
possiedo.
Non l'avessi, lo faccio anche dalla mattina alla sera. Il fatto che io sappia la matematica
di voi
non vuol dire che sono più intelligente o cazzuto di voi. Beh, magari la seconda parte. Adesso che ci penso sì. Si riguarda con quell'attenzione. Come no? Io dico questo sempre perché voglio, qui non dico vorrei, dico voglio, facciamoci la lezione da amici, e quindi diciamo delle verità bellissime senza fare i docenti universitari, Allora.
Signora, il dottor Valle, il corso di partenza, dicevamo, i due punti non fanno media ma devo farlo con l'istantanea.
Esatto, sì, perché lì ho un'informazione univoca. Allora, usate la matematica con disinvoltura e con fiducia. E il fatto che io la sappia meglio di voi vuol dire solo che io ho fatto, per mia colpa, per mio errore, una scelta professionale diversa e sbagliata. Non vuol dire altro, io la faccio prima che occupassi la matematica e quindi necessariamente la so meglio. Ho fatto analisi 1, analisi 2, analisi 3, metodi matematici per ingegneria, fisica matematica, geometria analitica, geometria proiettiva, cazzo, se non la sapessi. Sarei proprio tipo Baldo, anello di congiunzione tra la scimmia e l'Homo sapiens. Allora, però una cosa possiamo avere in comune: la stessa fiducia nella matematica vissuta innanzitutto come una libera creazione dello spirito umano, non più la matematica che non è un'opinione che quindi ci pugnala la schiena, non fa scarpe strette, ma lo stesso modo di far poesia, giusto? E poi una grande alleata che vi consente in un attimo di esplorare l'universo. E allora se ogni teologia nasce da una cosmogonia, avanzate le vostre ipotesi su Dio, avanzando le vostre ipotesi su come il mondo è stato creato, usate questo strumento per raffinare ancora di più le vostre emozioni. Prosper Mérimée, quando parla della sensualità dell'uomo, dice che l'uomo veramente sensuale è quello che quando riceve, ve l'ho già detto credo, la lettera della donna amata, un termine fuori moda, lettera della donna amata, la riceve, ne sente l'effluvio, si slaccia leggermente il colletto della camicia, riattizza il fuoco nel caminetto, si versa il cognac preferito, lo scalda nel palmo della mano, quando ne sente la giusta temperatura verifica che nel caminetto tutto sia a posto, si distende sul divano e a questo punto, dopo aver sentito ancora il fluvio della lettera, la apre e la legge. Questa sensualità della vita dovete averla in tutto, anche nella fisica matematica, nel momento in cui alla mattina aprite la finestra e dite il corpo, Dio, non vorrei morire, e ve lo scompassate, perché partite dall'illusione, detta lei, che chi l'ha creato, se qualcuno l'ha creato, forse l'ha fatto anche per voi. E allora se entrate nella casa del vostro amico e vedete tutti i giocattoli di sua figlia per terra, lasciati in giro, e non li sfiorate neanche, perché quei giocattoli sono sacri, perché sono i giocattoli sacri della figlia sacra del vostro amico sacro, immaginate il corpo come un insieme di giocattoli lasciati in disordine, sacri. Allora che la matematica mi sei tirata lì.
Posso fare un'interruzione?
Certo.
Il massimo sistema. Il professor Pettuelli, il primo corso, cioè, adesso purtroppo ho a casa il nome, non me lo ricordo, c'è un libricino che è intitolato La dimostrazione matematica dell'esistenza di Dio.
Che hanno ristampato recentemente.
Ecco, io l'ho comprato, però adesso purtroppo non ce l'ho qua. La domanda che ti dicevo è questa, è chiaro che non puoi dimostrare, dov'è il punto debole?
Io credo che
il
concetto di dimostrazione rientri in un ambito fisico nel quale tutto ciò che è metafisico non... Cioè, se tu hai una frazione col denominatore uguale a zero, non puoi pretendere di fare dei ragionamenti. Ti ci avvicini e ti fermi lì. Colui che crede in Dio, secondo me, commette lo stesso errore dell'ateo. Avanza ipotesi, fa congetture, tira delle somme. Dice Bertrand Russell una cosa chiarissima, cazzo. Dice, signori, attenzione a non confondere le vostre aspettative con la loro realizzazione. Voi state ragionando come colui che ha una mentalità teologica, dice. Voi andate in giro a dire che sicuramente siete superiori nel cosmo e che quindi qualcuno deve avervi creato. Bene, ma se la mosca ragionasse come voi, siccome è l'unica creatura al mondo che può camminare su un soffitto senza cadere, direbbe, visto che io sono una creatura perfetta, Dio è a mia immagine e somiglianza, abbiamo un Dio che è un moscone che mi ha creato. E quindi, stiamoci attenti, io credo sempre manzonianamente al Dio che a terra risuscita, che affanna e che consola. Nel mio bilancio interiore il concetto di Dio è sotto segno di derivata prima, e siccome la derivata di una costante è nulla,
questo che volevo dire.
Il mio Dio è una funzione del tempo. A volte non è neanche una funzione, ma è una distribuzione, quindi ha un concetto di derivata molto complicato. Quindi la dico sempre come Dostoevsky, era un ateo, segno che prendeva il problema di Dio molto sul serio. Diffido molto di un Dio statico, autocelebrativo, peggio ancora se è segno di respettabilità, perché è segno di appartenenza critica a un branco. E meno ancora all'uomo che ha creato Dio freudianamente, conferendogli tutto quello che vorrebbe aver avuto lui. Diciamo che con Voltaire vale sempre l'episodio che vi racconto: Voltaire che vede passare la processione con l'ostia consacrata, mentre sta parlando con un amico, vede che passa, si ferma, si toglie il cappello e l'amico gli dice: avete fatto pace con Dio? No, dice, però quando ci incontriamo ci salutiamo. Ecco. Poi, io amo molto Padre Cristoforo, che è il mio modello di vita. Perché Padre Cristoforo? Perché Padre Cristoforo ha le palle. Padre Cristoforo non ha esitato a far fuori a colpi di sciabola chi voleva e chi doveva. Eppure quando ferma il polso di Don Rodrigo che gli dice ringrazia il saio che porti, frate, lui potrebbe spappolargli quel polso, ma è talmente forte da non farlo. Allora, siamo d'accordo che io devo far tendere il punto variato al punto iniziale. Quindi, che cosa devo fare? Devo far trascorrere rispetto al tempo di zero non più un intervallo finito, ma un intervallo infinitesimo. Perché soltanto se il secondo istante differirà dal primo di un infinitesimo di ordine superiore, cioè sarà velocissimo, allora io potrò simulare l'intervallo, quindi la durata, come se fosse un istante. Io non posso fare un rapporto mettendo a denominatore un istante, perché un istante non è un'ampiezza, è una posizione. Io dovrò sempre mettere a denominatore un istante, ma se lo voglio assimilare... scusate, un intervallo, ma se lo voglio assimilare a un istante, farò in modo che il punto variato indefinitamente tenda al punto iniziale. Impareremo a capire il concetto di limite e la grandezza di Cauchy quando lo elaborò, per adesso accettiamolo in modo intuitivo. E quindi diciamo che il limite per delta t che tende a zero di delta x su delta t, cioè il limite per T1 che tende indefinitamente a zero di x T1 meno x T0 diviso T1 meno T0,
cioè,
diventa un rapporto tra infinitesimi
che io chiamo velocità istantanea. Sì, perché è un casino, è vero.
No,
state congelati un attimo, ragazzi.
Sopra lo spazio, per togliere sotto tema. Poi un po'.
Allora, fin qui funziona, vero? Ragazzi, guardate la lavagna prima di copiare. Io faccio il limite per delta t che tende a zero di delta x su delta t. Quindi faccio limite per T1 che tende a T0 di X di T1 meno X di T0 diviso T1 meno T0. Ragazzi, tenete conto che in questa operazione T0 non si schioda, è T1 che va a T0.
No.
Se il fatto che T0 non si schiodi vuol dire che io voglio considerare come punto di riferimento di zero. Adesso lo chiamo tutto. Allora questa operazione, quando questo tende a questo, diventa un rapporto tra infinitesimi. Guardate la domanda, ragazzi. Nel momento in cui il punto variato tende al punto iniziale, la secante tende alla tangente.
Sì.
Quindi, se io ho la curva oraria, la tangente di questo punto mi dice qual è la velocità con cui mi sto muovendo. Quindi, l'ordinata mi dice in che posizione sono, la tangente mi dice in quel fotogramma con che rapidità sto passando. Quindi la curva mi dà due informazioni. Posizione, tac,
velocità istantanea.
Che cosa sono tangente? Si staccano due punti.
Pensa o è?
Si cante due punti.
Cos'è che non lo so?
C'è una cosa.
La pietra. La pietra che c'è. In cui ritorna, possiamo dire che questo è uguale, che la parte incrementale è uguale a tangente di alfa?
Se non so così.
Possiamo dire che quando questo punto tende a questo, questo fascio di rette passante per questo punto tende a una posizione limite? Che esiste ed è unica, che sarà la tangente di beta. Come la chiamiamo quella posizione limite? Tangente. Quindi, ragazzi, il concetto di tangente lo abbiamo come intuitivo, non lo sappiamo formalizzare in modo rigoroso, allora costruiremo il fascio di rette secanti passanti per quel punto iniziale. Quando il punto variato tende al punto iniziale, tenderemo ad una curva limite che esiste ed è unica, che appartiene al fascio di rette e che chiameremo retta tangente. Le torno adesso?
Sì. Questa è la derivata della funzione.
Sì. La posizione limite esiste ed è unica perché stiamo parlando di curve regolari. Quindi di curve continue e derivabili. Quando faremo analisi vedremo la derivabilità, la continuità e l'uniforme continuità e vedremo che sono concetti complicatissimi, perché poi questo, quando faremo elettromagnetismo, ci porterà al dualismo onda campo corpuscolo integrale dell'acqua. L'integrale è una funzione continua ma rappresenta un fenomeno corpuscolare.
E per fare un parallelo invece con la fisica classica, cioè per dire velocità quale essere fatto tipo, se faccio la velocità istantanea con quel metodo lì, non ce lo fai.
No. Quello è un modo intuitivo, non, diciamo di volgarizzazione, che poi porta a delle idee che sono pericolosissime.
Guardate che l'integrale è espressione di una natura corpuscolare del cosmo. L'equazione differenziale tra le differenze parziali è la lettura di un'espressione di una lettura continua del fenomeno. Vi do semplicemente un esempio, visto che adesso stiamo andando un po'. Guardate. Ricordiamocelo questo, perché dobbiamo uscire da queste riflessioni con questa consapevolezza. Io da filosofo decido di leggere la natura in un certo modo, sono io che lo decido da filosofo, dopodiché ho qui delle varie gente con i vari algoritmi. Se decido che la natura per me è questa, la indagherò con questo algoritmo. Se decido che la natura è questa, la indago con questo. Se decido che la natura è questa, la indago con questo. Ma quella matematica non mi svelerà niente, quella matematica non mi dirà mai il come, eventualmente mi dirà il quanto, ma il come l'avrò stabilito io prima e dopo. Guardate che l'elettromagnetismo nasce dal pensiero di Fabrizio Taviano Mossotti. Oggi gli studiosi di storia della scienza a Cambridge dicono il padre di Maxwell non è Kelvin, non è Faraday, ma è Fabrizio Taviano Mossotti. E Fabrizio Taviano Mossotti, oltre ad essere un grande matematico, è stato il primo filosofo della scienza. È quello che dice piantiamola con il meccanicismo delle cose, riprendiamo la filosofia della natura tedesca, diamo una nuova lettura al concetto di spazio e allora usiamo quell'equazione piuttosto che questa. Guardate ragazzi, questo vi serve per capire qual è la vostra posizione nei confronti della matematica. Non è la matematica che vi prende la mano, la matematica è un puledro e voi siete caprini, siete voi che decidete trotto, carotto, carta. Chiaro? Guardate, se prendete due fili, prendete questo elementino di L1, questo elementino di L2, qui passa la corrente I1, qui passa la corrente I2, andate a prendere il baricentro dei due elementini e andate a calcolare la forza che questo circuito esercita su questo e la mettete in equazione, ottenete questa relazione: un 0 su 4 pi greco, I1, I2, integrale sulla prima linea, integrale sulla seconda, di DL1 vettore DL2 vettore R diviso R3. Questa è un'espressione continua, perché cazzo l'integrale è la quintessenza della continuità.
Ma come si legano le due integrali? Cioè l'integrale dell'integrale o l'integrale per un
sono due integrali successivi.
Ah. Mi circolo. Mi circolo.
Questo è l'integrale nazionale popolare, secondo X. Questo è l'integrale direttamente secondo la linea. Il vero integrale deve seguire la linea. Quindi l'integrale nazionale popolare è fatto sulla X, è addomesticato, una cosa così. Ma in natura io non posso andare sull'integrale secondo X, perché, scusate, l'integrale è un suo percorso, è un suo campo. Quindi se io simulo la natura devo seguirne il percorso di integrazione. Quindi faccio l'integrale di linea. Bene, questa è un'espressione continua. Ma è la somma di infiniti termini particellari che sono questi, in cui un punto interagisce con l'altro attraverso una retta all'interno di uno spazio che è puramente geometrico e non fisico, perché non c'è nessuna informazione sulla proprietà fisica dello spazio.
questo esperimento fatto dentro un barolo o fatto dentro un lambrusco darebbe lo stesso risultato. Se io prendo una massa e la muovo in una molla, ottengo che la forza è uguale alla derivata della velocità più questa è un'equazione ordinaria, è ancora un fenomeno particellare. Ho una massa qui, una massa qui, una massa là e una massa là. Ma se io prendo un tubo, metto una candela e vi do fuoco, la temperatura è data da questa espressione. Improvvisamente l'equazione da ordinaria nel tempo è diventata alle derivate parziali nello spazio e nel tempo. E allora il fenomeno è completamente cambiato, perché qui tutte le masse colloquiano a velocità infinita e hanno lo stesso tempo. Qui, se accendo la candela, nel primo istante lungo il cilindro la temperatura sta così, negli istanti successivi sta così, fino a che si stabilizza. Se invece prendo un campo magnetico, lo unisco a un campo elettrico in un filo, la tensione diventa questa, induttanza, capacità, tempo. L'equazione è ancora di campo, ma l'onda non fa più così, fa così. Qui si diffonde, qui si propaga. E allora cosa vuol dire? Che se io studio la corda di un pianoforte, da filosofo dico che il sistema è a costanti concentrate e la variabile tempo è la stessa in tutti i tasti del pianoforte. E allora scrivo un'equazione differenziale ordinaria. Il tempo è lo stesso. Ma se non studio più il pianoforte, studio l'organo, allora vedo che ogni volta che prendo la canna dell'organo e taglio un pezzo, dentro ho l'energia cinetica dell'aria, l'energia elastica dell'aria, il calore dell'aria che si muove sulla canna. Se ne prendo un pezzo ancora più piccolo, trovo che ci sono ancora queste forme di energia e che non le posso dividere l'una dall'altra. Per quanto piccolo sia lo spessore della canna, ci saranno simultaneamente tutte. Non ci sarà più un attrito diviso da un'energia cinetica, ma tutto sarà insieme. Allora vuol dire che lo spazio e il tempo si sono accoppiati. Allora dovrò abbandonare questa e andare qua. Ma vedete che io sono cazzuto, ho lo strumento matematico, ho l'equazione di D'Alembert, ho l'equazione di Laplace, ho l'equazione di Poisson, ho l'equazione di Helmholtz, ho l'equazione ordinaria, ho l'equazione di Riccati, ho l'equazione di Clairaut. Di volta in volta che cosa dico? Come lo vivo il fenomeno? Da filosofo della scienza come lo percepisco? Come mi aspetto che lo spazio mi risponda? Mi risponde così, questa. Mi risponde così, questa. Capite che la macchina si mette in movimento nel momento in cui Fabrizio Ottaviano Mossotti dice: esiste uno stato primordiale della natura che rappresenta la deformazione dello spazio. Questo stato primordiale si chiama stato elettrotonico. Come filosofo della scienza vi dico, all'uomo non può essere dato di cogliere il valore attuale dello stato elettrotonico, ma solo la sua variazione. Studiamo questo e risolveremo tutto. Maxwell inizia e si scusa di non riuscire a trovare lo stato elettrotonico, ma quando ci riesce scopre che lo stato elettrotonico si chiama potenziale vettore e scopre che in tutte le equazioni il potenziale vettore non compare come valore attuale ma come derivata. All'uomo non è dato di conoscere il valore ma solo la sua variazione.
E allora se ritrova sempre lo stato elettrotonico, dice, cazzo, infinitamente variato dalle sue manifestazioni, Dio non può che essere ancora la sua premessa. Il problema dell'unificazione. La sera prima di morire, Einstein sta ancora cercando di unificare le interazioni. Vedete in quale posizione si mette la matematica? Non è che una mattina, non so, chi si alza e dice, moltiplicando e dividendo in base alla 5, dimostrata la 7, si fa la 9 e finite il capitolo. Questo è un rapporto asettico, è il rapporto del medico che quando ha il paziente lo manda subito a fare l'attacco. Non è il medico che si avvicina al torace del paziente, gli avvicina le mani senza toccare il torace, chiude l'occhio, sente la respirazione e dice, minchia, ma io sento che qui c'è un polmone che non è pulito bene, allora devo fare questo piuttosto che quello, ma lo palpo, lo strafugno prima di arrivare all'attacco. Così come non dovreste usare l'attacco, non dovete usare la matematica come surrogato del vostro sentimento. Strafugnate la natura, arrivate oltre gli autoreggenti, così siete in uno spazio libero. Dopodiché decidete che formula matematica usare, perché come studieremo ci sono tutte le architetture, perché c'è la diffusione, c'è la propagazione, c'è lo stazionario, c'è l'impulsivo. L'essenziale è che voi non pensiate mai che nella natura ci possa essere la densità di energia. L'energia è globale. Come dicono all'MIT, un quadro è bello nella sua interezza. Non c'è una densità regolare di bellezza in un punto o in un altro. Se non c'è una densità, vuol dire che c'è un globale. All'uomo non è dato di fare delle misure puntuali, ma solo globali. Quelle puntuali ci vuole un altro tipo di attrezzatura per la quale l'uomo non è dotato. Ma la cosa bella qual è? Che il bambino è sempre contento di poter dire il mio papà è più bravo di tutti, è il mio papà. Quindi noi oltre a certe equazioni non ci abbiamo, però ci piace dire il mio papà, quelle equazioni che sa da Dio. Allora, è venerdì. Non fate il cazzo, non ho mica finito, eh. Oggi è venerdì, sabato e domenica si studia. Ricordatevi però che ogni lasciata è persa. E quindi ringraziamo di tutto il cuore, ma non sapete quanto. Grazie. Buona domenica. Arrivederci. Sono sempre le sue api, eh?